E chissà se questa versione del disertore della cantante svizzera in svizzero-tedesco Fatima Dunn sarebbe piaciuta anche a Franz Kafka.
Friedland, 1 febbraio 1911. Il castello è pieno zeppo di edera, nelle logge arriva fino a mezza altezza. Solo il ponte levatoio somiglia a quei ninnoli con catene e fili di ferro di cui non ci si vuole occupare proprio perché sono ninnoli, anche se ci si è dati da fare altrimenti in tutto il resto. Al tetto rosso in basso non devi credere. Franz.
Il dossier della settimana, lo sapete, è dedicato ogni giorno a Kafka e si apre con le letture di Emanuele Santoro da pagine di Un altro scrivere, lettere 1904-24, corrispondenza tra Kafka, appunto, e Max Brod, edizione tradotta per Neri Pozza da Marco Rispoli e Luca Zenobi nel 2007. Io voglio salutare subito il nostro ospite, è un grande piacere per me accogliere ad Alphaville Francesco Cataluccio. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Cataluccio, lo ricordiamo, scrittore, critico letterario, esperto di letteratura dell'Europa orientale. Tra i suoi molti libri segnalo giusto gli ultimi due, In occasione dell'epidemia, uscito per Casagrande nel 2020, e poi Non c'è nessuna Itaca, viaggio in Lituania, uscito per Humboldt Books nel 2022. L'aspetto, forse inaspettato, insolito, anche un po' sorprendente, che tentiamo di indagare oggi, intorno a Franz Kafka, è quello della comicità, dell'aspetto comico, forse nel significato più greco del termine. E partiamo proprio da una considerazione di David Foster Wallace, che sosteneva che l'umorismo di Kafka non fosse niente affatto sottile. Perché?
Wallace in questa conferenza che era rivolta a degli studenti, dove lui dichiarava tutta la sua frustrazione per il fatto che non riusciva a far capire agli studenti come Kafka potesse essere appunto comico, sosteneva appunto che la comicità di Kafka dipende da una sorta di letteralizzazione radicale di verità solitamente trattate come metafore. E sempre anche tragica, e questa tragicità è sempre anche una gioia immensa e riverente. Il suo, in definitiva, è appunto un umorismo religioso ironicamente sano. Ecco, il merito, secondo me, di Wallace è stato quello anche di aver messo in luce, non è stato l'unico ovviamente, però di aver messo in luce come su Kafka in questi 100 anni si sono, diciamo, si incrostate delle interpretazioni molto poi diventate popolari, che fanno di Kafka appunto un autore angosciante, tragico. Il termine addirittura kafkiano significa qualche cosa che senza via d'uscita, no? Che ha a che fare con gli incubi. E questo non ci ha permesso di vedere appunto invece un aspetto molto importante e una chiave di lettura importante della sua opera, che è proprio il fatto che Kafka aveva un temperamento umoristico, che anzi considerava addirittura le sue opere umoristiche. Max Brod, che è appunto il suo grande amico, quello che, grazie al quale molte delle opere di Kafka sono state salvate, scriveva: "Sovente gli ammiratori di Kafka, che lo conoscono soltanto per aver letto i suoi libri, hanno di lui un'immagine totalmente falsa. Pensano che dovesse apparire ai suoi amici come una persona triste, anzi disperata. Era esattamente il contrario." E questo lo dicono tutti quelli che lo hanno conosciuto. Johannes Urzil, per esempio, che è stato un giovane, diciamo così, allievo Kafka, che fu chiamato a fare il discorso di commiato al cimitero, in un prezioso libretto che si chiama Di qui passa Kafka, che è stato tradotto in italiano e pubblicato da Adelphi, sosteneva che l'ironia era la cifra di Kafka. Quasi tutto in lui era ironia, cito, aveva ironia dello sguardo rivolto su di sé con malinconica serietà. Il suo era un umorismo realistico, che proprio nei contesti più seri Kafka accentuava con fare irriverente e burlesco. La satira di Kafka coglie l'insensatezza, ciò che è intricato e inattingibile, doloroso per natura e che egli insegue con precisione sadica e spietata. Talvolta ciò che è doloroso viene mostrato in una maniera così esclusivamente bizzarra da non lasciare insorgere alcuna compassione."
Cataluccio, intanto le chiedo se riesce a avvicinare un po' la cornetta, mi veniva da dire con questa parola molto anni 90, ma la sentivo un po' lontano. Mi interessava capire, a questo punto, è affascinante questa lettura ed è una lettura che ci aiuta a metterlo in prospettiva. Io ripenso a quello che ho letto di Kafka, alla luce delle sue parole, della sua riflessione, e mi dico, caspita, è vero, ha ragione. Ma allora la domanda è voluto da parte di Franz Kafka che questa lettura burlesca, umoristica, surreale non arrivi proprio a tutti di primo acchito?
No, non credo sia voluto. Kafka scriveva per se stesso innanzitutto, però non aveva assolutamente nessun tipo di barriera, non costruisce barriere. Però se Max Brod racconta che quando lui leggeva dei pezzetti appunto del castello, schignazzava, veniva a ridere. E quindi c'è proprio questa cosa iniziale che è molto importante, questo atteggiamento è molto importante. Però è ovvio che poi la sua letteratura, diciamo sì, è una trappola, ci siamo cascati tutti, insomma, no? Cioè, leggendo la Metamorfosi, tutti pensiamo che svegliarsi la mattina, ritrovarsi trasformato in un orrendo scarafaggio, è angosciante, ma invece appunto è comica la situazione in realtà, no? E quando dico ci sono cascati tutti, ci sono cascati anche personaggi anche molto, molto importanti. Penso per esempio recentemente Quodlibet ha ripubblicato un saggio di Gunther Anders, che fu il primo marito di Hannah Arendt, che si intitola Kafka pro e contro, un saggio del 51, in cui Anders va giù durissimo, dice ma non è possibile, cioè, che lui ci presenti situazioni drammatiche, no? Dove i suoi protagonisti in realtà non si ribellano, non c'è nessuna forma di ribellione. Perfino appunto Gregorio Samsa, sì, a un certo punto accetta di essere uno scarafaggio. E lui dice, ma come accetta di essere uno scarafaggio? Cioè, si dovrebbe ribellare. Il protagonista K del processo, perché non si ribella? Ovviamente la lettura di Anders è una lettura, diciamo sì, tra virgolette, impegnata, no? Di un intellettuale impegnato, che non riesce a concepire questa sorta, diciamo sì, di passività, di accettazione dell'incubo della realtà da parte di Kafka.
Lei diceva una cosa che mi ha colpito molto, ovvero siamo tutti caduti nella sua trappola. In un certo senso ci è cascata anche l'Unione Sovietica. Noi sappiamo che i libri di Kafka a quei tempi erano introvabili, proprio nei luoghi dell'Unione Sovietica erano proibiti. Cosa non capisce allora il censore di allora dell'Unione Sovietica con riferimento alla comicità intrinseca di Kafka?
Beh, l'opera di Kafka era un'opera, diciamo, che non ha nulla a che fare con la letteratura impegnata, appunto. Cioè, quindi da Kafka non si trae, diciamo, sì, elementi per una visione, diciamo, sì, della società che ci permette di criticarla. Insomma. Però secondo me c'è un equivoco forse più sottile. Insomma, tra l'altro, in un mio scritto citavo una conversazione che avevo avuto con un drammaturgo ungherese che si chiama Miklos Uboi, che insegnava letteratura ungherese all'Università di Firenze, e lui raccontava che lui era uno dei protagonisti intellettuali della rivolta del 56, e raccontava che dopo appunto la fine della rivolta di Budapest molti intellettuali furono arrestati di notte e portati via. Tra questi c'era anche Gheorghe Lukács, che era un intellettuale importante marxista, che aveva scritto contro Kafka, anche lui aveva contribuito a dire Kafka era uno scrittore borghese, eccetera, eccetera. E questi intellettuali furono portati con un camion durante la notte, bendati, e a un certo punto poi si furono fatti scendere e tutti pensavano che questa era la loro fine, che sarebbero stati fucilati. E si trovarono di fronte a un castello diroccato sulle montagne, erano in Romania, e lì, di fronte al silenzio sconcertato di tutti, Gheorghe Lukács disse: io pensavo che Kafka fosse uno scrittore borghese assolutamente lontano dalla realtà, ora capisco che Kafka era uno scrittore realista. E questa battuta ci fa capire appunto che in realtà i censori non avevano capito Kafka, e però è anche vero che molti intellettuali dissidenti ungheresi, cecoslovacchi, primo fra tutti Milan Kundera, che ha scritto delle cose molto importanti e molto intelligenti su Kafka, pensarono che in realtà Kafka, letto in Cecoslovacchia negli anni 50, 60, potesse essere effettivamente un'ottima arma contro l'assurdità della realtà.
Lei citava Milan Kundera e a questo proposito abbiamo una citazione proprio di questo grande scrittore che diceva: ciascun personaggio di Kafka si trova rinchiuso nella barzelletta della propria vita come un pesce in un acquario. È un livello di autoironia quello che riesce ad esercitare su se stesso lo scrittore pragese che colpisce veramente a tutti i livelli, però io rimango sempre dell'idea che sia qualcosa che arriva dopo, come quella battuta che capisci quando ormai sei da solo in macchina e la barzelletta ormai l'hai già sentita e ridi magari mentre guidi verso casa. È un po' così.
Sì, è un po' così. In questo, diciamo così, Kafka è figlio della sua cultura, la cultura praghese, che era una cultura imbevuta, tra l'altro, di umorismo cosiddetto nero, cioè, no? Dove appunto l'umorismo nero è un umorismo che molto profondo, molto anche sottile, che però capisci in seconda battuta, come appunto lei diceva. Kundera raccontava sempre un episodio che dopo l'invasione di Russia a Praga, un signore, probabilmente ubriaco, stava vomitando in una fontana di Piazza San Venceslao, e un signore gli si avvicina, gli mette una mano sulla spalla e gli dice: io non la conosco, ma sono completamente d'accordo con lei. Questo è l'umorismo praghese, e Kafka è in fondo figlio di questo umorismo.
Ah, magnifico. Prima di salutarci, io davvero la ringrazio Cataluccio perché ci ha dato una lente di ingrandimento con la quale guardare Kafka che io personalmente non avevo prima e non avevo neanche considerato. E torniamo sull'ironia. L'ironia che Kafka esercita in questo modo così praghese, a quale necessità sua corrisponde, risponde?
Beh, c'è un altro aspetto, ovviamente Kafka è uno scrittore talmente immenso che va preso da tutti, da tanti lati, da tante sfaccettature. Però indubbiamente un aspetto che non è ovviamente trascurabile è il rapporto di Kafka con la cultura ebraica e con anche la religione, insomma, no? Cioè, e c'è un proverbio ebraico, appunto, che caso Kundera cita a proposito di Kafka, che dice: l'uomo pensa, Dio ride. Ecco, in questo l'uomo pensa, Dio ride, c'è tutto il senso di questo discorso, anche metafisico, cioè che noi appunto siamo nel mondo, ci arrabattiamo, cerchiamo di trovare appunto il senso di quello che ci accade, probabilmente il senso non c'è, e Dio ride, Dio se la ride, Dio che ha creato questo mondo insensato. Kafka ha mostrato questo mondo insensato, assurdo, dove appunto ti possono arrestare la mattina e non sai bene perché, ti fanno un processo e poi ti ammazzano come un cane. Questa è la quintessenza di un'esistenza. Ma appunto questa esistenza è come se fosse uno spettacolo in cui un Dio, forse un po', se vogliamo, pasticcione, ha creato questo spettacolo che è la nostra vita e se la ride, perché no, il nostro muoversi è come appunto quello dei topi in trappola, dei pesci in un acquario, cioè sbattiamo da una parte all'altra, pensiamo di aver trovato la chiave, costruiamo delle filosofie molto sofisticate, delle teorie molto sofisticate, che per Dio che ha creato questo mondo sono da ridere, sono ridicole. L'assurdo è il senso della nostra esistenza, questa è in fondo la cifra di Kafka.
Io prometto che poi la lascio andare, ma faccio un po' fatica perché veramente sono molto interessato al suo pensiero, Cataluccio. E tento così un'ultima parabola, forse un po' troppo ardita, e mi riporti lei a terra se la ritiene fuori luogo. Ma lei citava anche l'elemento della cultura ebraica. Allora le chiedo se secondo lei possiamo tracciare questa parabola nel cielo che arriva, che parte da Kafka. E la fine dell'arcobaleno la troviamo nella comicità ebraico-newyorkese che trova la sua espressione più famosa nel mondo in Woody Allen. Lei che ne pensa? È troppo?
No, è assolutamente troppo. Woody Allen è figlio di quella cultura là, cioè, del resto appunto io penso, diciamo sì, che Woody Allen abbia molto presente Kafka in certe sue, diciamo sì, espressioni, insomma, no, della surdità dell'agire umano, della vita umana. E uno scrittore come Roth, tra l'altro, pensava a un certo punto di fare una riduzione del Castello di Kafka affidandola a Groucho Marx, cioè quindi proprio la quintessenza dell'umorismo. Ecco, però se vogliamo proprio sintetizzare questo discorso, è molto importante dentro quello che aveva spiegato lo psicanalista Cesare Musatti, quando diceva l'ebreo è colui che con le proprie caratteristiche, anche di sfortuna, di miseria, di stenti, e insieme dei personali elementi caratteriali da un lato e della sua capacità dall'altro di sapersi destreggiare in queste situazioni difficili, riesce a convertire attraverso gli artifici comici di cui lui stesso fa le spese la propria infelicità in uno stato di dominio della situazione. L'umorismo ebraico è appunto questa sorta di trasformazione delle proprie disgrazie in qualche cosa che ti permette di affrontarle ridendo di te e soprattutto ridendo del mondo.
Definizione da incorniciare. Allora davvero chiudiamo qui. Io ringrazio Francesco Cataruccio. Oggi abbiamo affrontato l'ironia di Kafka, la sua portata burlesca, la sua capacità di ridere delle disgrazie. Grazie davvero, Cataruccio, a risentirci.
Arrivederci.